Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
e da Paolo Bolpagni. Siamo in questa prima puntata di una nuova trasmissione, Il filo rosso, nella quale esploreremo vari luoghi simbolici per lo più, delle arti visive, non soltanto quindi la pittura, ma anche il cinema e anche altre arti come la musica e la letteratura.
Direi di svelare subito il primo luogo, il primo tema che abbiamo scelto, Paolo, è la porta, che è una delle immagini più potenti della nostra immaginazione. La porta separa, collega due mondi, è confine, è passaggio, è scelta. In fondo davanti a una porta noi possiamo entrare, uscire o restare sulla soglia.
Sì, è vero, la porta ha questa caratteristica appunto di potersi aprire, chiudere, restare semichiusa. Io ho pensato di cominciare facendo riferimento al famoso libro di Lewis Carroll, delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, uscito nel 1865, la prima edizione italiana, Alice nel Paese delle Meraviglie, del 1872. La storia di questa ragazzina che segue un coniglio nella sua tana, ma ci entra, non vede una buca, ci sprofonda, ci cade dentro, atterrando su foglie secche, e qui arriva poi in una stanza dove ci sono tante porte diverse, che poi sono le tante diverse possibilità che ogni bambino ha davanti a sé nella vita. E queste porte non si aprono, Alice tenta di aprirle finché arriva davanti ad una porta che invece si dischiude su un giardino. Poi lei è troppo grande e non ci passa, allora poi riesce a passarci, insomma, comincia poi la sua avventura a surreale attraverso tutti questi luoghi e questi incontri particolari. Chissà uno psicologo quante interpretazioni diverse potrebbe dare agli incontri di Alice scaturiti appunto dall'aver varcato quella porta, ma noi qui ci fermiamo perché altrimenti chissà dove andremo a finire.
Però restiamo sempre nella letteratura. Io per la porta ho pensato a uno dei romanzi più belli che io abbia letto, credo di averlo consigliato a tutti, che è La porta, della scrittrice ungherese Magda Szabó. Il libro racconta del rapporto tra una scrittrice, Magda, e la sua domestica, Emerenk, che è una donna forte, solitaria, che non lascia entrare nessuno nella propria casa. Cioè la sua porta resta sempre chiusa. E quella porta diventa non solo il titolo, ma il cuore del romanzo, perché non è più soltanto reale, ma è il confine tra ciò che conosciamo degli altri e ciò che invece rimane nascosto. Solo alla fine si scopre che cosa si nasconde davvero dietro quella porta ed è una rivelazione dolorosa. Però attraverso Emerenk la Szabó racconta di tante cose, racconta dei limiti e del valore dell'amicizia, del rispetto, delle buone intenzioni, perché ognuno di noi in fondo ha una porta che sceglie di tenere sempre chiusa.
Tra l'altro, mentre parlavi mi è venuto in mente invece nell'ambito della pittura un artista danese, Wilhelm Hammershøi,
che tu conosci molto bene, Paolo.
Ho avuto la fortuna di lavorarci, non con lui perché purtroppo non c'è più, è morto nel 1916, ma curando una sua mostra. Hammershøi è famoso per questi suoi interni silenziosi, interni domestici, dove molto spesso protagonista è proprio una porta, le porte bianche dei paesi nordici. E anzi, il suo primo interno vuoto, cosa che non può sembrare scontata, ma che nella pittura di fine Ottocento era una novità, ritrarre una stanza senza nessun personaggio. Il suo primo interno vuoto è un dipinto del 1888 che si intitola proprio La porta bianca, dove la porta è socchiusa. Una opera di pochissimi elementi, sulla sinistra una vecchia stufa e al centro appunto questa porta socchiusa, che può volere dire tante cose. Una porta che non è chiusa e quindi non esclude una possibilità, che non è spalancata e quindi non ci invita a varcarla, ma che in questa ambiguità, in questa incertezza ci lascia un senso di inquietudine, ma anche forse di possibilità.
Beh, io allora in opposizione penso a una porta piena, piena zeppa di gente, ed è la porta realizzata da Auguste Rodin nel 1880, commissionatagli dallo Stato francese per il Museo delle Arti Decorative. È una porta in bronzo che pesa quasi 8 tonnellate, è alta più di 7 metri e ovviamente sto parlando della Porta dell'Inferno, che è un'opera impressionante, ispirata all'Inferno di Dante, ma non è una porta fatta per essere attraversata, è una grande scultura sulla quale più di 200 corpi, anzi forse meglio dire anime, si contorcono, emergono, sprofondano nella superficie. E la cosa affascinante di quest'opera è che sulla sommità appare la figura forse più famosa di Rodin, che è il pensatore, che infatti nasce proprio per questa porta come rappresentazione dello stesso Dante. In questo modo Rodin trasforma la porta in una potentissima metafora. Non è più un passaggio reale, ma è il confine tra il desiderio, il tormento, la riflessione davanti all'abisso dell'animo umano.
E l'abisso dell'animo umano effettivamente è il tema di un'opera lirica di Béla Bartók, un grande compositore ungherese. È Nel castello di Barba Blu, 1911. Si rifà alla leggenda appunto di Barba Blu, ma in una chiave molto differente, molto più mentale, perché Barba Blu arriva con la coprotagonista Judith nel suo castello, immerso nell'oscurità. Judith è colei che potrebbe diventare la moglie, la donna appunto di Barba Blu. Ma ci sono alcune porte che si aprono e che inquietano sempre di più la donna. La prima porta rivela addirittura una camera della tortura, dietro la seconda porta c'è un'armeria, mentre dietro la terza un tesoro di ori e di gioielli, e via via fino alla settima. Ma soprattutto la cosa inquietante è che tutti questi oggetti sono caratterizzati dalla presenza di sangue, tanto che Judith comincia a pensare che le mogli precedenti siano state ammazzate da Barba Blu. In realtà, ad un certo punto, escono le tre mogli precedenti e Judith capisce che il suo destino è quello di rimanere anche lei in uno di questi luoghi, quindi di varcare quella porta che la relegherà appunto in una dimensione altra, in cui di fatto rinuncia a se stessa per entrare nella proprietà privata di Barba Blu. Qualcosa di terribile, di molto inquietante. Anche qui psicologicamente si possono fare tante interpretazioni.
Allora usciamo dall'inquietudine, perché io, dopo aver parlato della porta dell'inferno, non potevo che parlare della porta del paradiso, e l'occasione me la dà Bob Dylan, ovviamente, con la splendida Knocking on Heaven's Door, una canzone del 73 scritta per un film western che era Pat Garrett e Billy the Kid, ma che diventa immediatamente una delle sue canzoni più celebri, tra l'altro reinterpretata da moltissimi artisti, da Patti Smith a Eric Clapton fino agli U2. E il testo è, come sempre in Dylan, molto semplice. Un uomo, sentendo avvicinarsi la fine, immagina di bussare alla porta del paradiso. Dylan però non ci dice se quella porta si aprirà davvero, né che cosa ci sia oltre quella porta. Ed è proprio questo, credo, la forza della canzone. Dylan lascia l'ascoltatore sospeso davanti alla soglia. E quello che mi piace molto di questa canzone è che un gesto quotidiano, knocking, bussare alla porta, diventa l'immagine del desiderio umano di trovare delle risposte. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking.
niente male. Mi dai il destro per l'ultimo rimando di questa puntata, che è al cinema. Carl Theodor Dreyer, il grande regista danese, che tra l'altro si pone anche in correlazione con Hammershøi, appunto, il pittore suo conterraneo. Nell'ultimo film di Dreyer, appunto, che si intitola Gertrude ed è del 1964, noi ci troviamo di fronte a una protagonista e anche ad altri personaggi che sperimentano l'impossibilità di amare, l'impossibilità di una vera autentica corresponsione del sentimento, e quindi è una meditazione sulla difficoltà dell'amare. Verso la fine della vita della protagonista, perché il film ne racconta appunto l'esistenza, Gertrude di fatto si ritrova a reincontrare un suo amico, con l'amico aveva mantenuto un rapporto, e appunto l'amico poi se ne va, forse non si rivedranno più, si salutano, e in questa scena finale Gertrude esce da una porta bianca come quella di Hammershøi appunto, e noi vediamo questa porta che si chiude dietro di lei e l'inquadratura con una luce che proviene da sinistra e una porta che si chiude simbolicamente su un'esistenza che di fatto è stata incompiuta perché non ha conosciuto l'autentico amore.
Ma finora abbiamo visto però la porta come soglia, come confine. Io nel cinema invece ho scelto Matrix, film di fantascienza delle sorelle Wachowski, perché ci introduce a un'altra idea della porta, cioè la porta come simbolo di una scelta. La storia è nota, il protagonista Neo scopre che la realtà che vive è in realtà una simulazione creata dalle macchine per imprigionare l'umanità, e a un certo punto deve scegliere tra due pillole, blu o rossa. È come trovarsi davanti a una porta. Con la pillola blu la porta si richiude e lui torna all'illusione di una vita normale. Con la rossa la porta si apre sulla verità, qualunque essa sia. Non è un caso che il film uscì nel 1999, quindi alla fine di un millennio, con tutte le distopiche paure annesse e connesse, con una tecnologia che già iniziava a diventare centrale delle nostre vite. Ma Matrix, se è stato anticipatorio di molte dinamiche attuali e anche di un certo modo di fare cinema, però ha anche una sua portata spirituale, secondo me, perché resta un film che parla anche del risveglio delle coscienze.
Siamo giunti alla fine oggi del nostro filo rosso con questi interrogativi che ci hai anche lasciato con Matrix, e quindi darei appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata in un luogo dell'arte, per così dire, che scopriremo insieme, e quindi un saluto da Paolo
e da Barbara.
Alla prossima!